È un privilegio servire il Signore. È un privilegio credere in Lui. Un privilegio conoscerlo personalmente. Questo mi ricorda ieri quando ho comprato una piccolezza in un negozio a Crefer e lì c'era un gentile ragazzo e non c'era nessun altro, solo una commessa. E io ho chiesto dall'altra parte del bancone: ha mai avuto un'esperienza personale con Dio? E l'ho fatto con tutto il cuore. E lui mi guardò e disse: no, non ancora. Ho detto: ma può ancora succedere. E vedremo quello che Dio farà. In qualche modo, prima o poi Dio chiamerà gli ultimi. Non sappiamo dove sono, ma Dio conosce i suoi. E quando i suoi sono salvati, anche loro lo conosceranno. Sentiamoci a nostro agio alla presenza di Dio. Ringraziamolo per ogni parola che ci rivolge, per tutte le benedizioni che ci ha già concesso e per ciò che ancora ci darà. Sapete che in passato ero un predicatore che parlavo veloce, sto diventando sempre più lento, non perché sto invecchiando. La corale ha cantato una bella canzone, non tutto rimane così com'è, si rimane giovani, si passa anche alla vecchiaia e anche i più giovani tra noi si rendono conto che stanno invecchiando. I diciottenni di oggi ripensano a com'era quando avevano 14 anni, i quattordicenni invece ripensano a com'era quando hanno iniziato la scuola, e anche i trentenni. Tutti ripensano al passato e tutti noi abbiamo una crescita terrena e speriamo anche di avere una crescita spirituale. È la beata speranza che tutti noi che siamo diventati credenti portiamo dentro di noi è proprio quella di essere presto liberati da questo corpo, di esserne strappati e di essere giovani in un corpo risorto nel quale non potremo mai più essere stanchi, malati o altro, ma rimarremo per l'eternità così come siamo. Allora non ci sarà più invecchiamento né malattia. Vi rallegrate di questo, soprattutto noi che stiamo invecchiando, quando ormai non tutto funziona più come una volta, le articolazioni non si muovono più con la stessa scioltezza. Ricordiamo sempre che il nostro Signore sta per tornare e che allora anche per noi sorgerà il glorioso mattino e che quel giorno non avrà mai fine. Il Signore stesso risplenderà come sole e allora asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi. Vorrei fare riferimento alla parola che abbiamo letto e poi passare ai profeti al Nuovo Testamento. Dal Salmo 34 abbiamo ascoltato: io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Questo versetto è in realtà una prova per tutti noi. Ricordiamo le parole dell'Apostolo Paolo: rendete grazie a Dio per ogni cosa, in ogni circostanza, perché così vuole Dio. E quante volte è difficile per me e forse per tutti noi, quando ci vengono delle prove, quando arrivano giorni che non ci piacciono, quando ci vengono a trovare tante cose spiacevoli, ingiuste e tutto ciò che può esservi collegato, allora non ci sentiamo affatto a nostro agio, soprattutto quando l'ingiustizia prende il sopravvento. Quando prende il sopravvento negli altri e nel mondo non ci disturba poi così tanto. Ma quando colpisce noi, quando veniamo coinvolti in situazioni in cui sentiamo che l'ingiustizia ci travolge, allora la situazione appare già completamente diversa. è più facile sopportare i fardelli degli altri che i propri, e giudicare e superare le prove degli altri meglio delle proprie. Ma lasciamo che questa parola parli al mio cuore e al cuore di ciascuno. Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Non dobbiamo lodare gli uomini, ma il Signore. Il Signore non ci ha inflitto alcuna sofferenza nelle situazioni difficili, ma è stato il nostro conforto, la nostra fiducia, il nostro aiuto. E così anche nelle situazioni difficili possiamo rendere la gloria al nostro Signore, anche se il dolore può riempire il nostro cuore. Poi è scritto ancora: io mi glorierò nel Signore, gli umili lo udranno e si rallegreranno. Gli altri non verranno affatto dove si lode il nome del Signore, ma gli umili, che si sono veramente umiliati davanti a Dio, poiché così è scritto: Dio resiste gli schernitori, ma fa grazia agli umili. Un uomo deve prima di tutto sottomettersi alla potente mano di Dio, deve riconoscere Dio, deve rispettare il piano di Dio per l'umanità e sottomettersi così alla potente mano di Dio, affinché il Signore possa sollevarlo dalla polvere e metterlo su un fondamento di roccia. E quando ciò accade, allora c'è canto di lode, allora c'è gioia, allora c'è pace nel nostro cuore. E come è scritto, gli umili ascolteranno e gioiranno quando il Signore è lodato con tutto il cuore e con tutta l'anima. Siate sinceri con voi stessi per una volta. In tutte le prove che ci sono, che ci possono capitare, non deve succedere che Satana riesca a metterci contro il Signore, perché questo infatti accade molto spesso. Prima vuole farci precipitare in qualcosa e poi dire: ecco, vedete, è stato il Signore a permetterlo. Cerchiamo di essere sempre vigilanti e di riporre la nostra fiducia interamente in Dio e nella grazia, senza dare alcuna possibilità a Satana di suggerirci qualcosa che possa farci cadere. Poi è scritto, come già letto: celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. A volte desidero davvero, lo desidero anche, e anche Dio lo vuole, che tra noi ci siano più canti di lode, più adorazione, la libera espressione di ciò che ciascuno prova alla presenza di Dio. Chi vuole lodare, lodi. Chi vuole dire amen, dica amen. Chi vuole gridare alleluia, gridi alleluia. Che possiamo semplicemente essere liberati dalla camicia di forza e ringraziare il Signore con sincerità, sia per la sua parola, sia per la sua grazia, sia per ciò che ha fatto per noi. In ogni caso, le cose della vita quotidiana non devono opprimerci al punto che la gioia del Signore non possa più essere la nostra forza, ma che in ogni situazione, in ogni circostanza, la gioia nel Signore rimanga la nostra forza. E allora Egli ci concederà sicuramente anche la grazia di pregare per i nostri amici, e allora potremmo fare come Giobbe, che pregò per i suoi amici e Dio cambiò il suo destino. E potrebbe darsi che se Riusciamo a pregare con sincerità e onestà per quelle persone che vogliono farci del male? Se preghiamo per loro, allora Dio potrebbe anche cambiare il nostro destino e rivelare il suo braccio potente. Possa ciò avvenire. Poiché è già stato accennato che siamo qui per ascoltare la parola di Dio, vorrei leggere alcuni passaggi noti. Il primo è tratto da Amos capitolo 8 versetto 11. Amo capitolo 8 versetto 11. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore Dio, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Chi ha diverse traduzioni vi troverà l'espressione per ascoltare le istruzioni del Signore, per ascoltare le rivelazioni del Signore. Esistono diverse traduzioni, ma tutte trasmettono o rivelano lo stesso significato. In giorni e tempi decisivi che rivestono un significato storico salvifico, non si tratta solo del fatto che qualcuno legga alcuni passaggi di Matteo 13 o di Marco 12 o Luca 24 e poi dia il proprio commento al riguardo. In tempi così decisivi come quelli in cui ci troviamo ora è necessario cercare e trovare i passaggi corrispondenti che erano destinati al popolo di Dio affinché anche noi possiamo conoscere dalla parola le promesse che ci appartengono, credervi e poi anche viverle. Questo è ciò che distingue in realtà la Chiesa del Dio vivente da tutte le altre confessioni religiose. E in questo luogo affermiamo con tutta umiltà che la santa parola di Dio ci è stata rivelata tramite lo Spirito Santo. Qui non sono stati gli uomini a interpretare o a diffondere le loro opinioni. Noi abbiamo ascoltato la sacra parola di Dio e ci è stata realmente rivelata nei suoi contesti e nel suo significato tramite lo Spirito Santo. Lo affermiamo con gratitudine davanti a Dio Onnipotente. Se dunque qui è scritto che verranno giorni in cui Dio manderà una fame nel paese, non una fame di pane e d'acqua, ma una fame di ascoltare le parole, le istruzioni, le rivelazioni di Dio e il Signore. Ecco perché oggi siamo qui provenienti da diversi paesi e nazioni. L'abbiamo capito perché viviamo in questi giorni in cui Dio ha mandato questa fame. È il tempo di cui parlavano i profeti di allora. Ci sono stati periodi particolari nella storia della salvezza, così come ci sono stati periodi particolari nella storia dell'umanità, e poi ci sono persone che spiccano in modo particolare nella storia dell'umanità, che fossero re, imperatori, condottieri, scienziati o altro. Ci sono persone che si distinguono all'interno dell'umanità. Poi nella storia della salvezza abbiamo uomini di Dio nell'Antico e nel Nuovo Testamento che semplicemente si distinguono, che spiccano. Poi nella storia della salvezza questi uomini che spiccano. Non tutti erano Abramo, Non tutti erano Mosè, non tutti erano Elia, non tutti erano Paolo, non tutti erano Pietro o Giovanni, ma Dio aveva persone che si sono semplicemente distinte anche all'interno della storia della salvezza. E questi erano uomini che erano consapevoli di una vocazione divina, che non solo hanno predicato, ma attraverso i quali Dio poteva parlare, attraverso i quali Dio poteva operare, attraverso i quali poteva attualizzare tutto nel suo regno. E noi crediamo che Dio operi oggi nello stesso modo in cui ha sempre operato. E crediamo che Egli debba avere una bocca sulla terra per poter parlare, debba poter agire, debba potersi rivelare. Il nostro desiderio è che Dio possa rivelarsi sempre di più. Non tutti i profeti erano grandi uomini, ma se Dio li aveva chiamati a farlo, penso proprio ad Amos, di cui abbiamo appena letto, attraverso il quale Dio ha parlato. Nel capitolo 7 egli pronuncia una parola molto significativa. Amo capitolo 7 dal versetto 12, un bel contesto. Qui è scritto in Amo 7 dal versetto 12. Poi Amasia disse ad Amos: «Veggente, vattene, fuggi nel paese di Giuda, mangia il tuo pane laggiù e là profetizza. Ma a Betel non profetizzare più, perché è santuario del re e residenza reale». Sì, oggi si direbbe una città dove c'è il vescovo con una bella cattedrale, qualcosa di davvero straordinario, e lì un profeta del Signore veggente non dovrebbe parlare affatto. Sì, perché no? Perché gli uomini non erano disposti ad ascoltare ciò che Dio aveva mostrato a quell'uomo. Il termine veggente ricorre spesso nell'Antico Testamento, ma qui viene utilizzato in stretta connessione con il concetto di profeta. Poi Amasia disse ad Amo: «Veggente». Quindi i profeti biblici erano veggenti, vedevano in visione ciò che Dio loro rivelava e mostrava, per poi, per ispirazione dello Spirito Santo, esporre e trasmettere al popolo ciò che avevano visto nel nome del Signore. E come detto, quest'uomo che disse: «Levati, va a mangiare il tuo pane altrove» e così via, «e non profetizzare qui, perché Betel è un santuario reale, una residenza reale». Più le persone si credono superiori, più si sentono importanti, o più importante è l'associazione a cui appartengono, tanto maggiore il pericolo di rifiutare la semplicità di Dio e di non comprendere affatto che è Dio a volergli fare del bene. E a questo si può ancora aggiungere: finché Dio parla ancora e manda i profeti di tanto in ogni tempo, non ci ha ancora abbandonati, allora ha ancora misericordia per noi, allora ancora buone intenzioni verso di noi, ancora c'è speranza per noi. Lo abbiamo capito, così Dio nell'Antico Testamento ha mandato i suoi servi in ogni tempo. Come è scritto in un passo, fatto risuonare la sua voce attraverso i profeti. Così è scritto letteralmente. E che cos'era? Le persone non hanno compreso quanto Dio sia benevolo nei loro confronti, al punto da mandare loro un uomo, un veggente, affinché possa parlare loro attraverso di lui. C'è un passo nel Nuovo Testamento: Dio ha visitato il suo popolo con grazia. E in relazione a ciò, a suo tempo chiamarono Gesù un profeta. Cari, egli era profeta, era sacerdote, era mediatore, lo è ancora oggi, intercessore e così via, ma è più di un profeta. È il re del re, il signore dei signori. Lui, che era nella gloria, l'ha lasciata lì, è venuto da noi affinché avessimo la possibilità di andare da lui. Continuo a leggere dal versetto 14. Allora Amos rispose: Io non sono profeta, né figlio di profeta, sono un mandriano e coltivo sicomori. Avete notato? Ha detto esattamente chi era. Ha detto semplicemente chi è. Davide avrebbe potuto dire: sono un pastore. Ognuno avrebbe potuto dire cosa era o è per natura, ma poi arrivò il giorno della vocazione divina e così fu. Una decisione divina era stata presa. A ogni persona che comprenda l'ABC dell'essere credente, ovvero il rispetto delle decisioni divine, oh, beato quest'uomo, chi non è in grado di rispettare le decisioni divine non può assolutamente aspettarsi di raggiungere la meta spirituale con Dio. Recentemente ho detto a qualcuno che non voglio essere troppo esplicito con questo, ma ho detto a questo: voi state trascurando ciò che Dio sta facendo in questo tempo. Voi lo deridete. Non ha nulla da dirvi. E poi ho aggiunto questa frase: voi siete disprezzatori di ciò che Dio sta facendo ora e siete finiti in una forma di devozione che non porta in sé alcuna vita divina. Cari, non era un giudizio, era solo una valutazione basata sulla parola di Dio. Infatti ancora scritto: l'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Così scrive Paolo ai Corinti. Qui abbiamo un uomo di Dio, per quanto lo riguardava poteva dire: allora Amos rispose: io non sono profeta né figlio di profeta, sono un mandriano e coltivo i sicomori. Ora arriva la motivazione nel versetto 15. Ma questo ma il Signore mi prese mentre ero dietro al gregge e mi disse. Amen. Ma il Signore, non lui stesso, lui era, ha detto che era pastore, coltivatore di fichi e così via. E poi arriva la motivazione: ma il Signore mi prese mentre ero dietro al gregge. In questo momento penso proprio a Eliseo, che aveva davanti a sé 12 paia di buoi, e ci sono davvero fino ai giorni nostri uomini che seguono i buoi senza rendersi conto che nel paese c'era un profeta, e camminano e arano e non capiscono. Non importa se sono 2 coppie di buoi o 12, ma marciano dietro ai buoi senza capire ciò che Dio ha fatto nel paese. Solo allora, quando giunse il giorno, improvvisamente qualcosa fu trasmesso. Il mantello, sapete bene cosa accadde. In quel momento fu tutto finito. I buoi sono rimasti buoi, anzi sono stati tutti macellati, ed è giusto così, perché così non si può più tornare indietro a rincorrere di nuovo i buoi. Le briglie sono state usate per accendere il fuoco, hanno bruciato bene. I buoi sono stati mangiati dopo essere stati ben stufati e già il vecchio era finito, qualcosa di completamente nuovo era iniziato e non si poteva più tornare al vecchio. Cari, quando Dio ci chiama, quando viene su di noi, quando ci rivela la sua potenza, allora tutti i ponti vengono abbattuti, non c'è più ritorno, solo un andare avanti con Dio da quel giorno in poi. L'abbiamo capito tutti, che Dio ci conceda davvero la sua grazia. Il testo prosegue così, ma il Signore mi prese mentre ero dietro al gregge e mi disse: che meraviglia! Ma ora ascoltate ancora una cosa. Sebbene il Signore abbia chiamato, comandato e mandato, Amasia ha detto: non qui. Qui non puoi proclamare nulla nel nome del Signore. Levati e vattene. Ci rendiamo conto di cosa si tratta? Ciò che conta è il momento specifico e ora viviamo ora, non viviamo ai tempi di Amasia o in altri tempi, viviamo ora. E ora ciò che conta è accettare, ascoltare, accogliere ciò che il Signore ha da dire oggi alla Chiesa attraverso lo Spirito e la Parola. È sempre facile adornare le tombe dei profeti. E poi il Signore ci dice in faccia: i vostri padri li hanno messi lì dentro. Bisogna quindi stare attenti a non seguire le orme di coloro che rifiutano, ma a trovare e accettare la via dei giusti, a ringraziare il Signore per questo e poi anche a seguirla. Ma poi si va ancora più avanti. Ora ascolta la parola del Signore. Tu dici: non profetizzare contro Israele, non predicare contro la casa di Isacco. Ebbene, così dice il Signore: tua moglie si prostituirà nella città, i tuoi figli e le tue figlie saranno uccisi con la spada, il tuo paese sarà spartito con la cordicella. Tu stesso morirai su terra impura e Israele sarà certamente condotto in esilio, lontano dal suo paese. Una parola molto seria. Sapete, a volte la Bibbia usa anche nella parola profetica certi termini come moglie o sposa, o se si tratta di apostati, prostituta o meretrice, cose diverse. Non ho inventato io questi termini, sono scritti nella Bibbia e Dio vuole così mettere in evidenza l'infedeltà. Non si è limitato a dire un termine forte, ma ha voluto mostrarci quanto sia grave la situazione quando si commette fornicazione spirituale, quando si commette adulterio spirituale. Ha voluto mostrarci queste cose affinché possiamo comprenderle. E se andiamo a vedere nell'Antico Testamento, gli adulteri dovevano essere lapidati e voi conoscete tutta la storia. E qui questo Amasia A questo Amasia è stata annunziata una cosa davvero terribile. Perché? Perché non era disposto ad ascoltare la parola del Dio vivente. Oggi vi dico, chi non è disposto ad ascoltare la parola del Dio vivente in questi giorni andrà dalla prostituta, andrà verso la mescolanza, continuerà a praticare la prostituzione spirituale, forse in forma diversa, ma non giungerà alla chiara è vera proclamazione della parola di Dio, perché a essa si giunge solo sulla via tracciata e stabilita da Dio, non sulla propria via, e tanto meno se rifiutiamo gli uomini di Dio. L'abbiamo capito? Questa era la conseguenza allora. quanti hanno iniziato bene, poi hanno cercato finché non hanno apparentemente trovato qualcosa, come mi è stato detto ieri al telefono. Abbiamo trovato molte cose non bibliche da voi. Vorrei avere davanti a me chi è in grado di indicare un passo della Bibbia. Vorrei proprio averlo davanti a me, ma al telefono si può dire. Non, con Dio è semplicemente così. Chi non accoglie in sé l'amore per la verità, chi non la segue interiormente, deve credere alla menzogna. E chi crede alla menzogna è sotto l'influenza satanica del serpente antico, il vecchio bugiardo. Non so perché ci sto pensando proprio ora, ma spero che presto, quando saranno scritte le canzoni, quando saranno cantate le canzoni scritte dal pastore Paul, continuerete a cantarle come avete fatto finora. Ma quando quell'uomo giaceva in punto di morte, sapete bene che non aveva voluto farsi battezzare secondo il battesimo biblico, rimase fedele alla tradizione fino alla fine. E le due frasi che probabilmente sono state le sue ultime, le ho vedute scritte, queste parole dicevano: ho baciato il vecchio serpente. Uomini che hanno cantato nello spirito, che per ore hanno esultato, gioito e lodato in lingue, hanno ascoltato la verità. Già allora Emil Maia predicava il battesimo nel nome di Gesù Cristo e altre verità bibliche. C'erano uomini che non ne hanno tenuto conto. Ma poi arriva, si avvicina alla morte, allora ci si rende conto improvvisamente di non aver bevuto dal calice della benedizione, di cui Paolo dice: il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? E come potete bere allo stesso tempo dal calice della perfora? Cosa c'è scritto lì in Prima Corinti 10? Ve lo leggo: voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Così è scritto nella Bibbia di Così è scritto nella Bibbia. Prima Corinti 10, 21 e 22. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo forse provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Se questa parola fosse letta ovunque, lo sgomento attraverserebbe l'intera sala e tutti direbbero indignati: noi alla mensa dei demoni? Non ci penso affatto, lasciami in pace. Cari, cosa scrisse Pietro? Negli ultimi giorni saranno predicate dottrine provenienti da demoni. L'avete letto tutti. Ovunque non sia lo Spirito Santo a ispirare e a proclamare la parola di Dio chiara e vera, ma le cose vengono distorte, manipolate, travisate. Lì c'è la mano del nemico, come nel giardino dell'Eden con Eva, quando semplicemente distorse la parola, e sapete bene che lo fece con eleganza. Ha parlato anche di alberi, ha parlato anche di frutti, lo ha fatto anche il Signore, ma ha capovolto la questione, così è successo. La moglie di Amasia dovette subire tutto questo come punizione per il fatto che lui, quell'uomo, ed era il capo, colui che aveva l'ultima parola, non aveva accolto ciò che Dio aveva mandato. Perché il Signore Gesù disse, se quando Se mando qualcuno, chi lo accoglie, accoglie me. Chi ascolta voi, ascolta me. Così è scritto nella parola di Dio. Non preoccupatevi di ciò che direte, perché io vi suggerirò ciò che dovrete dire. Cari, spiritualmente, questo va sottolineato ancora una volta, abbiamo a che fare con molta fornicazione. Con molta fornicazione spiritualmente, senza dubbio, è così, ma Dio non lo vuole. Dio vuole una sposa senza macchie, senza rughe. Dio non vuole che ci sediamo dove gli insegnamenti provengono dai demoni e sono stati manipolati, ma dove si trova la tavola del Signore, dove la parola di Dio ci viene rivolta, dove si adempie. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore Dio, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. E tali persone saranno strappate da ogni confusione spirituale e inserite nel regno di Dio. Essi hanno il desiderio del latte puro del Vangelo, e poi si prosegue sempre oltre verso l'insegnamento, verso tutto ciò che Dio ha preparato per noi. Credo che questa sia per noi una lezione molto grande, e anche questo va sottolineato ancora una volta. Ci sono sempre state persone che hanno lodato Dio per ciò che ha fatto in passato, e lo lodano già per ciò che farà in futuro, perché quando lo farà presso di loro, ne hanno infatti il diritto poiché lo attendono, ma al momento ignorano ciò che Dio sta facendo. E in questo luogo lo abbiamo ripetutamente ribadito e sottolineato, ciò che conta è trovare il collegamento con l'opera divina e poi seguire con tutto il cuore ciò che Dio fa. Non ho intenzione di fare paragoni, non sono né un profeta, né un coltivatore di fichi, né tantomeno un contadino. In realtà non sono niente e non ci vuole molto a capirlo. Ma una cosa possiamo dire. Abbiamo ricevuto la parola del nostro Signore e portiamo un tesoro divino in vasi di terra, non solo io, ma tutti noi che in questi giorni abbiamo ascoltato la parola di Dio dalla bocca del Signore. Voi sapete bene che ai tempi di Mosè il Signore gli disse, tu sarai per Aronne come Dio e Aronne sarà il tuo profeta. Una forte affermazione. Se qualcuno lo dicesse oggi, la gente vorrebbe scappare e dire un momento, quest'uomo sta davvero esagerando. Ma in questo abbiamo in realtà l'esatta trasmissione della parola ricevuta da Dio. Non so se l'ho detto qui, ma possiamo darci un'occhiata veloce, così arriviamo già alla conclusione. Qui in Esodo, al capitolo 4, qui è scritto: voi conoscete tutti la chiamata del profeta Mosè, che prima era un pastore, pascolava il gregge di suo suocero, il Madianita Jetro. Ma il Signore lo portò via da lì. C'è stato un giorno di vocazione divina nella sua vita, della chiamata divina, e poi è arrivato il compito divino. In ogni caso, leggiamo prima dei due segni e poi dal versetto 10 di un'altra conversazione tra il Signore e Mosè. E poi qui è scritto dal versetto 15. Esodo 4 dal versetto 15, tu gli parlerai e gli metterai le parole in bocca. Strano, qui qualcuno a cui Dio ha parlato deve mettere in bocca le parole ricevute da Dio a un altro che deve trasmetterle. Perché dovrebbe essere così? Aronne non doveva trasmettere pensieri propri, ma la parola sacra uscita dalla bocca di Dio Onnipotente. E questa parola non tornerà mai a vuoto, ma compirà ciò per cui Dio l'ha mandata, poiché Dio veglia sulla sua parola per realizzarla. Tu gli parlerai e gli metterai le parole in bocca, e io sarò con la tua bocca e con la sua bocca. Io sarò con la tua bocca e con la sua bocca. Alleluia. Amen. Dio non era solo con la bocca dei profeti e degli apostoli. Dio vuole essere con la nostra bocca. Se dalla nostra bocca escono le parole, le stesse parole che Dio ha rivelato a loro, allora era con loro, allora è con noi per grazia. Sia lodato il suo nome glorioso, e noi ci guarderemo bene dal portare qualcosa di diverso dalla parola del Dio vivente. Provo gioia per il fatto che il Signore ci abbia ritenuti degni di accogliere nella fede la sua preziosa e santa parola, di custodirla e metterla a cuore e conservarla nel cuore. Io sarò con la tua bocca e con la sua bocca e vi insegnerò quello che dovrete fare. Egli deve quindi parlare al popolo per te in modo tale che egli sia la tua bocca e tu sia per lui al posto di Dio. Da dove l'ho letto? Dal giornale? No. Da qualche libro critico? No, dalla Bibbia. Ho letto dal libro di Dio, perché Dio ha detto ai profeti: voi siete dei? Perché l'ha detto? Perché hanno assorbito in sé la sostanza divina della parola e sono diventati partecipi della natura divina. Dio non vuole certo dei sognatori che fantasticano sulla sua parola, vuole renderci partecipi della sua natura divina, e per questo dobbiamo nascere di nuovo attraverso il seme della parola di Dio che è vivente, attraverso lo Spirito che la rende vivente. Quindi, riferendosi ad Aronne, è scritto: egli parlerà quindi al popolo per te in modo tale che egli sia la tua bocca e tu sia per lui al posto di Dio. Qui abbiamo l'ordine divino. Dio manda i suoi servi e i suoi profeti di tempo in tempo, che in passato fossero pastori, coltivatori di fichi o allevatori di pecore. Non ha alcuna importanza. Dobbiamo rispettare le decisioni di Dio. Beati gli uomini che riconoscono questo ordine divino fino ai giorni nostri e ne rendono grazie a Dio. Cosa scrisse Paolo al suo collaboratore Timoteo? Hai udito le cose che ti sono state insegnate, affidale ad altri, affinché anche loro possano a loro volta insegnarle ad altri. Deve essere lo stesso insegnamento, la stessa parola. Alla fine tutto deve essere come era all'inizio. Queste sono le vie di Dio con il suo popolo in questi giorni. Dio manda, sì, Dio ha mandato una fame tra il popolo. Guai a coloro che non colgono il momento e rifiutano il ministero profetico come fece allora Amasia. Allora non resta che una cosa sola, continuare con la prostituzione spirituale in qualunque modo, in qualunque forma. E questo è lo stesso spirito delle denominazioni in cui le persone si consultano e decidono insieme. In questo luogo non abbiamo a che fare con decisioni prese dagli uomini. In questo luogo dobbiamo rispettare le decisioni divine e lo facciamo con tutto il cuore e con tutta l'anima. La sua parola è la nostra parola, la sua vita è la nostra vita, le sue decisioni sono le nostre decisioni. Nulla può separarci dall'amore di Dio che è in Gesù Cristo nostro Signore. Viviamo in un'epoca profetica. C'era bisogno di un orientamento dell'insegnamento divino e della rivelazione di tutti i misteri, e così il Signore ce li ha donati per grazia. Ringraziamolo di cuore per questo, e come abbiamo letto nella parola introduttiva, lodiamo insieme il Signore, rendiamo gloria a colui che ha guardato con benevolenza al suo popolo. Beati coloro che ora hanno orecchie per ascoltare e non hanno cuori induriti e dicono: questo non riguarda noi, non è per noi, alzati, noi crediamo in ciò che, in cui abbiamo sempre creduto, non ne abbiamo bisogno. Vi prego, prendete ciò che è scritto qui come ammonimento per il vostro cammino. In questo luogo non vogliamo spaventare nessuno, ma la questione è davvero seria. Qui si tratta di essere o non essere, si tratta di vita o di morte. È una questione che comprende tutto. Chi va contro Dio non può stare con Lui, come devo interpretarlo, capirlo. Dobbiamo pur seguire Dio per stare con Lui. Chi va contro ciò che Lui fa non può certo essere per Lui. E il Signore dice: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Vogliamo essere tra coloro che camminano con Lui, che raccolgono con Lui, che si riuniscono alla Sua presenza per ascoltare la Sua parola e ringraziarlo di cuore per tutto, per tutto. Egli ha fatto grandi cose per noi. A Lui, Dio Onnipotente, siano lode e onore, gloria e adorazione, ora e per sempre. Alleluia. Amen. Amen. Alziamoci e preghiamo. Fratello Rus, prega con noi. Padre Celeste, ti ringraziamo di nuovo tutti insieme per la tua preziosa, santa e veritiera parola che anche questa sera ha parlato ai nostri cuori. Signore, ti preghiamo, fa che non ci sia nessuno tra noi che rifiuti la tua parola, che metta in discussione le tue parole, Signore. O custodisci, Signore, tutti coloro che sono qui affinché accettiamo la Tua parola, affinché crediamo in esse, affinché Ti rendiamo grazie, onore e adorazione, Signore. Ti ringraziamo tutti insieme, Signore, poiché Tu hai solo intenzioni buone per il Tuo popolo, hai condotto fuori il Tuo popolo, Signore, e ciò che non appartiene al Tuo gregge se ne andrà da Te, oh Signore, ma le Tue pecore ascoltano la Tua voce, Signore, e Ti seguono, Signore, ovunque Tu vada. E noi sappiamo, Signore, dove le conduci. Signore, le conduci in pascoli verdeggianti, Signore, e le abbeveri a sorgenti fresche, Signore. Lode, onore, grazie e adorazione siano a Te, l'Agnello. Ti adoriamo e lodiamo il tuo nome glorioso e meraviglioso di Gesù. Alleluia. Amen.